Brussellando, viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea. Presentata da Radio Alma e condotta in studio da Gabriella T. e Mary D. Con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent. Regia di Danny M.
Cari amiche,
cari amici, buonasera.
Brussellando, Radio Alma, bentornati.
101.9.
Bruxelles, venerdì sera.
Sempre lì, fedeli, fedeli, fedeli.
Vi salutiamo, speriamo che di avervi sempre più numerosi al nostro ascolto.
Buonasera a tutti, Danny anche dalla regia.
Speriamo di avervi numerosi e vogliamo salutare tutti coloro i quali ci ascoltano con piacere in podcast o in differita il lunedì mattina attraverso la nostra mitica PR Gabri T. Abbiamo saputo che in tanti già dal venerdì sera, dopo verso le 21:30, dopo l'emissione, sono già lì pronti per ascoltarci. Vi ringraziamo ovviamente di tanta fedeltà,
codesta
fedeltà, così magari iniziamo
codesta pare.
Iniziamo ad introdurre parole che ritroveremo poi nel seguito della serata.
Perché questa è una serata speciale, cari amici ascoltatori, Mary D.
Le nostre puntate, come vedrete, come avete già potuto notare, sono sempre più ricche. Gabri, di cosa parliamo questa sera? Che io a un certo punto mi sono smarrita.
Ti sei smarrita?
Nella selva di non so quanti poeti.
Selva oscura.
Oscura forse non era, un po' forse troppo illuminata.
Ma perché poi sei in viaggio allora se ti sei smarrita?
Sono sempre in viaggio, sì.
Stasera vi parleremo di Dante, ma Dante visto secondo la bella scuola, a cura di Marco Munaro, il Ponte del Sale, vi presentiamo i primi 7 canti dell'Inferno, letto dai poeti Maretti, Merini, Caniato, Anedda, Farabbi, Bressan e Villalta. Purtroppo il tempo
è tiranno.
È tiranno, come dice sempre Mary D. Quindi non avremo modo di leggere tutto ciò che hanno scritto questi eccellenti poeti, perché leggere Dante è prima di tutto una sconvolgente esperienza emotiva ed estetica. E i nostri poeti, devo dire, che hanno dato il massimo per affrontare questa avventura della mente, questo viaggio. E soprattutto questi poeti, che ringraziamo anche se non tutti sono da noi conosciuti, scrivono nella lingua di Dante e quindi ci restituiscono la selva di passioni e di invenzioni formali che nasce appunto dalla poesia. Quindi nessuno meglio dei poeti riesce in questo, li ringraziamo, ogni poeta ci rivela quindi la sua concezione della poesia e suo malgrado stesso, quindi un modo come un altro per conoscere a fondo la loro luce creante iniziale, e quindi un modo molto, molto nuovo, molto diciamo diverso, che osa. Ringraziamo quindi Marco Munaro del Ponte del Sale, poeta anche lui indefesso, che lavora senza paura di nulla. Ringraziamo Anna Maria Farabi, di cui leggeremo la introduzione del quinto canto, il quinto canto che voi conoscete.
La nostra musa ispiratrice.
La nostra musa ispiratrice, che non manchiamo mai di ringraziare.
La nostra Beatrice, per citare
la nostra Dante. Beatrice che ci accompagna e ci conduce in questo viaggio.
Nel paradiso, ovviamente. Caranda.
Speriamo.
Virgilio lo lasciava a casa per una volta.
E ricordiamo anche la nostra Ada Merini, che ha già partecipato insieme a Mastro Pirro qua a Radio Alma, quindi questa sera la ascolteremo, perché dalla regia Dani M ci leggerà la poesia e la piccola introduzione, quindi diciamo che cosa prova lei per il secondo canto, il canto delle tre donne, Beatrice, Lucia e Maria. E poi ringraziamo tutti i poeti che hanno contribuito. Questo è semplicemente l'inizio, perché voi sapete che ce ne sono 34 o 34, quindi questi sono i primi 7 canti. Cedo la parola a Mary D, che vi vuole introdurre un attimino Dante, perché secondo noi è giusto parlare di lui prima di tutto e poi di introdurre i poeti che lo hanno commentato. Serata particolare, speriamo che sia di vostro gradimento. Anche noi ci sentiamo un po' emozionati davanti a un personaggio,
davanti al sommo poeta.
Al sommo poeta di tale anche ampleur. Oggi ne parlavo in ufficio, pochi sono riusciti a leggere Dante in italiano, figuriamoci poi le traduzioni e tutta un'altra cosa, quindi cedo la parola.
Cari amiche, cari amici, non vi confesso che oggi sono ritornata a studiare.
Brava.
ho ripreso il mio bel libro della Divina Commedia, un libro illustrato da Gustavo Doré, e mi sono sentita nuovamente come qualche tempo fa, quando alla vigilia delle mitiche interrogazioni di letteratura, ovviamente Dante era sempre un ostico soggetto da affrontare. Invece poi ho scoperto che in realtà poi l'età, e forse insieme la maturità, ci portano a rivedere personaggi sotto un'altra luce. Noi di Dante, come vi ricorderete, abbiamo già parlato, abbiamo già discusso. Vi ricordate, era stato con noi Silvio Minieri e proprio quella sera avevamo parlato, ci eravamo interrogato sulle donne che avevano intelletto d'amore. Come saprete, Dante è stato tra i primi ad innovare attraverso lo Stil Novo una nuova visione dell'amore. Un amore che proprio attraverso Beatrice è un amore cortese, che però è ancora molto cattolico, molto cristiano, perché si trasforma poi, e Beatrice lo sarà, nella Divina Commedia, poi fu definita così da Boccaccio soltanto più tardi, e quindi è stato in grado di poter riunire insieme questo amore sublime all'intensa sensibilità religiosa. Ed è interessante poi notare come più tardi, nel De Monarchia, il Dante non è d'accordo con quanti sostengono la concezione teocratica dello Stato, ma al contrario, sostiene invece l'impero. Non voglio andare troppo indietro nel passato, perché però mi sembrava importante dirvi quanto la Divina Commedia poi rappresenti la storia e lo specchio di quella che è stata la civiltà medievale. Prima di introdurre, di cominciare questo viaggio, ancora un brevissimo riferimento a Dante. Fu il primo a parlare della lingua volgare. Fu il primo a dirci che occorreva avvicinarsi al popolo. Fu uno dei primi ad abbandonare la lingua latina, la lingua dei dotti, la lingua di Cicerone, per avvicinarsi al volgo. Ed è proprio da Dante che poi nascono quei movimenti a favore della lingua italiana. Come tutti sapete, poi il toscano fu scelto proprio perché fu la lingua di Dante, di Boccaccio, di Petrarca, che proprio in Dante trovarono un ispiratore. Dante a sua volta era stato caro amico di Cavalcanti, era stato amico di Brunetto dei Latini, insomma aveva un giro intellettuale e abbastanza importante. La Divina Commedia, anche se per Dante era soltanto divina, si compone di 100 canti, 34 eccezionalmente per l'inferno, perché come sapete quel primo canto in cui viene evocata questa selva oscura in realtà non è che un canto introduttivo, è soltanto al canto terzo che finalmente Virgilio, che è la figura scelta da Dante affinché possa accompagnarlo in questo viaggio nell'inferno, entrano attraverso quella porta su cui già un'insegna gravita: lasciate ogni speranza
a voi che entrate.
Questa sera però non vogliamo ripetervi quelle che sono le conoscenze scolastiche, quelle che sono le nostre reminiscenze scolastiche, ma vogliamo seguire l'opera della Bella Scuola.
Certo, la visione dei poeti che hanno reinterpretato e hanno dato quindi con la loro voce poetica un'interpretazione, hanno dato, secondo me, ci mostrano una visione diversa di come leggere Dante.
Io vorrei quindi, prima di passare la parola a Daniem, parlarvi del primo canto.
E soprattutto leggere anche la premessa di Munaro.
Leggiamo anche la premessa?
Perché lui ha dato anche voce, se vogliamo, a questi ragazzi del liceo artistico che hanno disegnato e hanno illustrato la Bella Scuola.
Sì.
E lo dice più
avanti. Per noi poi è importante qui a Brussellando, Radio Alma, la Divina Commedia, perché è una conferma di quel tema che noi abbiamo scelto come filo conduttore delle nostre puntate, che è il viaggio. E quale migliore delle opere se non la Divina Commedia per continuare questo viaggio che ci sta permettendo di riscoprire nuovi cammini all'interno del nostro spirito, della nostra anima, e perché no, magari Brussellando rappresenta per noi proprio quella selva oscura nel mezzo del cammin di nostra vita, forse mezzo non lo so, mi auguro di vivere di più di quello che è il mio mezzo attuale.
Il mezzo molto, il tempo non esiste a Radio Alma, quindi
tempo relativo.
Meridì, stai tranquilla, ne hai ancora tanto.
Daniele che scalpita dalla regia.
Capito, anche perché Dante mi è sempre piaciuto sin dai tempi del liceo. C'è stato un giorno che avevo avuto una discussione con dei ragazzi che mi avevano chiesto per quale motivo loro, cioè di dargli un motivo per il quale loro avessero voglia di studiare l'italiano. Erano dei ragazzi francesi e gli ho detto che secondo me l'unico modo, secondo me Dante è il migliore poeta che sia mai esistito, sia per la sapienza. Dante è un'enciclopedia, certo. Dante sa tutto, non perde niente. Ha studiato, ha girato in molte città ed era il sommo poeta nel vero senso della parola. E io ho detto a questi ragazzi: studiate l'italiano per essere poi capaci di leggere Dante. Secondo me vi mancherà qualcosa nella vostra vita. Secondo me è veramente...
Ambizione molto aulica per degli studenti di lingua francese.
Però chiedo a voi, ma sì, come fa un tedesco a leggere una traduzione di Dante? Capisce?
Poi la traduzione, poi come si fa a tradurre Dante? Cioè, con tutto l'amore, con tutta la capacità professionale di un traduttore.
Poi io apprezzo molto lo sforzo che hanno fatto questi scrittori, perché comunque fanno un po' da bilanciamento all'opera di volgarizzazione che secondo me ha fatto Benigni in televisione, eccetera. È vero che Benigni ha portato Dante anche laddove magari nessuno ne aveva neanche sentito parlare, però oggi ormai si associa Dante a Benigni, Benigni a Dante.
Invece noi no, lo associamo alla bella scuola del Ponte del Sale,
esatto,
di Marco
Munaro. E alla poesia.
Allora, se voi siete d'accordo, io leggerei brevissimamente la premessa di Marco, che saluto, non lo conosciamo, ma caro Marco, ti ringraziamo.
Ti diamo
tutta
un
l'equipe
bacio.
Di Bruxellando e Georges Laurent, che per problemi di salute non è qui con noi questa sera, ti salutano. E vorrei partire anche con la bellissima citazione di Osip Mandelstam, non me ne vogliate per la pronuncia, discorso su Dante. Sottrarre Dante alla retorica scolastica significherebbe rendere un servizio non trascurabile alla cultura europea. Allora, leggere Dante è prima di tutto una sconvolgente esperienza emotiva ed estetica, poi un'esauribile avventura della mente. E chi meglio dei poeti che ancora scrivono nella lingua di Dante può restituirci la selva di passioni e di invenzioni formali dalla quale nasce la poesia? Nessuno. Perché, commentando Dante, ogni poeta ci rivela la sua concezione della poesia e suo malgrado se stesso come in una luce creante e iniziale. Questa che qui si presenta è la prima parte di un progetto che prevede la lettura integrale dell'Inferno. I primi 7 canti sono stati letti e commentati all'interno della rassegna di teatro, musica, poesia, punti di fuga, organizzata dal Teatro dell'Hemming nel febbraio-aprile 2002 con il patrocinio dell'assessorato alla cultura della provincia di Rovigo. Le immagini che illustrano i canti sono state realizzate dagli alunni della terza F, liceo artistico Ciroccati, nell'anno scolastico 2001-2002. Ho seguito per le citazioni dantesche Dantis Alagheri, commedia, edizione critica per cura di Federico Sanguinetti, edizione del Galluzzo, Firenze 2001, senza però interferire con quelle proposte dai poeti nelle loro letture. Come saprete, Federico Sanguinetti è uno dei massimi studiosi, non solo di Dante, ma anche della letteratura italiana.
Proponevano i libri, se non erro, al liceo linguistico, mi ricordo.
Insieme a Ezio Raimondi, bravissimo, quella cricca lì, insomma.
Bravo, sì. A cui vanno ugualmente i nostri saluti. Una curiosità: il figlio di Federico Sanguinetti è docente di letteratura italiana proprio all'Università di Salerno, nella quale io ho studiato scienze politiche qualche anno fa. Veniamo al primo canto, allora.
Ezio Raimondi invece di Bologna, vedi?
Pensa un po'.
E Dante Alighieri ha studiato all'Università di Bologna.
Ha studiato all'Università di Bologna ed è sepolto a Ravenna, nel mausoleo di Ravenna, no?
Sì.
Benissimo. Allora, Gianfranco Maretti è un mantovano, ma quasi ferrarese, ed è nato nel 39. Didatta fantasioso, maestro di animazione, coltiva interessi di giardineria e di arte in lingua latina e in lingua italiana. Pubblica in prosa Anima d'aria, penso che sia così, o anima d'aria, non me ne vegliate, non conosco questa parola, Vite o muori dei tre giardini, edito nel 1996. Comunque, i suoi gusti sono soprattutto legati alla giardineria, alla botanica scientifica e immaginaria e così via. Qui per la bella scuola si è proposto di reinterpretare a modo suo il canto primo. E Maretti è un incantatore. Le parole, gli oggetti, le piante sono creature d'anime. Per lui anche il nero, immagine della negazione, diventa arrendevole. Maretti sa rinunciare nella pretesa di toccare l'essenziale. La sua poesia, che vive nel segno della luce e della gioia, è attraversata da inquietudini tanto più forti quanto più sono dissimulate. Il primo canto dell'Inferno, dominato com'è dal tema della paura, ci consente di ritrovare il sottofondo implicito anche della sua poesia. E pensate un po', ha scelto come metafora 100 fiammiferi lunghi, che si può considerare quasi un omaggio a Dante, che altrove Maretti chiama fiammiferone, e al suo poema sacro, per l'appunto, di 100 canti. Parlano i fiammiferi, metafora di desiderio, destino, scrittura. La ripetizione di sprazzo, sprazzo ci avvicina a qualcosa di gioiosamente rossiniano. Ma ecco entrare in scena anche Dante con Desio e con tutti gli echi che la parola poetica, inaugurata da Jacopo da Lentini, porta con sé. Da era già l'ora che volge il Disio, a come colombe del Disio, come colombe dal Disio chiamate, fino al di stare insieme crescesse il Disio del sonetto a Guido Cavalcanti. Poi un cambiamento di tono, una sospensione, da suono in suono, solo, son, sanno, sorte. E questo mi ricorda anche il gioco di parole che avevamo già fatto in precedenza con Anna Maria Farabi. L'ultima strofa, simmetricamente, riprende con un accordo di diminuita il giro musicale della prima, così che l'orecchio mentale del lettore possa udire in tutta la sua dissonanza, il verso «Siamo fortunati ancora», e specie quell'ancora dentro cui passano dolore e senso di perdita. Quasi insopportabili quando la parola «intero», che ricapitola la partitura timbrica del testo, si rivela a contrappasso, nella scrittura, di una testa che si stacca dal corpo. Con la testa nera possiamo tracciare il nome che vi piace per intero. Allora, prima di leggere questa poesia che già si annuncia dinamica, Gabritti, mi pare che ripercorriamo poi trasversalmente tutte le tematiche di cui abbiamo parlato finora. C'è il viaggio, c'è la desiderio, scoperta, c'è il desiderio, c'è la passione, i sentimenti, c'è l'emozione, il gioco,
e soprattutto quel gioco di parole che dicevi, insieme, come Anna che diceva che stare insieme non è altro che inseminare, quindi mettere insieme e far crescere, quindi iniziare nuova vita. Verrà ripreso poi nel canto quinto con la sua interpretazione dell'amore a due, che diventa poi tre, trino, perché, e poi lo spiegheremo più tardi. Direi, leggiamo la poesia.
100 fiammiferi lunghi. Rossa era la nostra testa, ora nera. D'entusiasmo fiammeggiava, ogni sprazzo, sprazzo acceso. Cresceva, crescea il brillio, tutto si muoveva il desio. Solo i bambini sono come noi, non sanno cos'è la sorte. Il rosso avvisatore ci piaceva, ci piace questo arrendevole nero. Siamo fortunati ancora, con la testa nera possiamo tracciare il nome che vi piace per intero. Gianfranco Maretti, dalla Fabbrica della Fantasia.
Grazie. Bellissima questa poesia.
Molto bella.
Non so se avete notato una cosa che a me ha colpito molto. Alla fine di questa poesia non c'è un punto, rimane in sospeso, ci porta avanti con lei. È bellissima, è una scelta sicuramente dell'autore, veramente molto bella. Poi questo rosso, questo nero,
un po' ripercorre quello che è la tematica che secondo me Dante stesso aveva raccolto e raccontato nel canto primo, lo smarrimento, quindi la perdizione, quindi di trovarsi in questa selva oscura. Quindi il rosso e il nero, lo stesso Stendhal lo aveva scritto in passato, da un lato era legato alla religione, dall'altro all'esercito, e queste poi erano le professioni cui potevano accedere gli uomini del passato. E sono belle le metafore, perché in realtà poi, come vedremo più avanti, questa stessa concezione di peccato, per fortuna dico io, magari per altri per sfortuna, è cambiata nel tempo e nei secoli. E chissà se oggi ancora parleremo della lonza, che è il simbolo della lussuria così come utilizzato da Dante, oppure del leone, il simbolo della superbia, o della lupa, simbolo dell'avidità, che per Dante erano i tre vizi alla base di tutti i peccati. Che ne dite?
Ah, io dico che c'è anche un altro animale di cui non si è mai riuscito a capire che cos'era, il famoso veltro, il cane da guardia.
Penso che fosse,
o il cane da guardia, o addirittura il cane fedele al cacciatore, e dirà, e quando il veltro verrà?
In realtà, è vero, hai ragione, perché penso che in tanti si siano interrogati
chi fosse,
ma nessuno ha saputo dare concretamente un'interpretazione certa. Quindi magari anche lì potremmo non inserire un punto e lasciare ai nostri ascoltatori l'interpretazione personale. Vai Dani M.
Quindi noi adesso arriviamo al secondo canto dell'inferno. Io non mi dilungo sulla presentazione insomma della nostra autrice, di Alda Merini, perché è già stata ospite qui con noi, per cui direi che entriamo direttamente nel vivo con la descrizione della poesia, e poi leggerò la poesia. Il canto delle tre donne, Beatrice, Lucia e Maria, di Enea, San Paolo, Piero e Virgilio, l'unico in cui inferno e paradiso si abbracciano, è forse quello che più si intona alla personalità poetica di Alda Merini, nella quale spirito orfico e anima cristiana si fondono in modi così originalmente freschi ed intensi. Merini reinventa la discesa nel limbo di Beatrice, motore, guida e meta del viaggio dantesco. Nelle più belle poesie, quel tu violentamente strappato al verso 10 e ribardito al verso 18 e nelle altre fitte anafore del testo è il poeta stesso, un poeta che è contemporaneamente Dante, ma un Dante al quale non viene in soccorso nessuno, e Virgilio, il suo assenzio di una sopravvivenza negata, su cui si proietta anche l'ombra criminale e santa di Baudelaire. Nella Merini, ardore visionario e lucidità sinistra convivono, disperatamente, come in una maledizione o in una preghiera, coi ginocchi piegati e le menti aguzzate dal mistero, da cui nasce il fiore della poesia. Quali fioretti dal notturno gelo, chinati e chiusi, poiché il sol gli imbianca, si drizzan tutti aperti il loro stelo, tal mi feci io. Adesso leggiamo la poesia di Alda Merini. Le più belle poesie si scrivono sopra le pietre coi ginocchi piegati e le menti aguzzate dal mistero. Le più belle poesie si scrivono davanti a un altare vuoto, accerchiati da agenti della divina follia. Così, pazzo criminale qual sei, tu detti versi all'umanità, i versi della riscossa e le bibliche profezie, e sei fratello a Giona. Ma nella terra promessa, dove germinano i pomidoro e l'albero della conoscenza, Dio non è mai disceso né ti ha mai maledetto. Ma tu sì, maledici ora per ora il tuo canto, perché sei sceso nel limbo, dove aspiri l'assenzio di una sopravvivenza negata. Alda Merini, dalla Terra Santa.
Grazie Dani M. E ci avviciniamo, saltiamo alcuni canti e arriviamo al canto quinto, che è uno dei canti più belli, più importanti, perché è il canto della lussuria, interpretato da Anna Maria Farabi. Anna Maria non ha bisogno di presentazione. Si può dire, per chi ci sta ascoltando, che nella poesia di Anna, un momento in cui il libro che stiamo leggendo da sempre ci cade di mano per l'urgenza di non sapere, non diviso dal corpo. C'è infatti il suo corpo, il suo sangue, la sua spina dorsale, la sua aorta, che lei ci offre, come Francesca e Paolo quando lasciano cadere il libro Galeotto e si baciano. Ma Francesca è rapita nella sua passione, divisa non da Paolo, ma da se stessa. Anna Maria invece, regale anche nella sua nudità, è consapevole di affrontare un lunghissimo viaggio preistorico alla fonte del nostro essere. L'amore non si contrappone al pensiero, né lo sottomette, ma lo illumina, e illumina tutta la realtà nei suoi quattro elementi che palpitano e danno meraviglia. Il respiro del verso si contrae, si dilata, batte su alcune parole, la stessa sillaba. Portargli, taglio, nudità, aorta. Ribatte sulle doppie, quattro, rosso, batte, petto, offrirò, anelli, della, anni, terra, quello, lunghissimo, viaggio. Lega suoni e rime in un linguaggio netto, concreto, visionario. Cosa portargli se non quattro elementi per cena e l'animale rosso che batte sangue dentro le mie costole? Aprirò il pane con un solo taglio di lingua, il suo petto con la mia nudità regale. Offrirò gli anelli della mia spina dorsale, i miei 10.000 anni per terra, quello che vuole entrare. Un lunghissimo viaggio preistorico dentro la mia orta, meraviglia. Anna Maria Farabi, dal segno della femmina. Ci tenevo dalla spiegazione, perché Anna Maria si sofferma molto sulla, come hai detto tu prima Mary, sul senso del peccato. Peccato che per Anna Maria è dentro la pancia. E se Dante segue il vecchio concetto della filosofia greca, che identificava la sapienza con la rettitudine, dietro all'etica di Aristotele e alla Summa teologica di San Tommaso, lasciamo stare, entriamo qui nel quinto canto, nella lussuria, nell'errore imperdonabile, nell'infrazione sacrilega. In questa mandorla riflessiva scorrono nitidamente Semiramide, Didone, Cleopatra, Elena, Achille, Paride, Tristano, Francesca e Paolo, ma oltre a questi, distinguibili, una folla compatta come di storni roteanti in tondo, quindi un popolo intero. Una bufera intera, senza pentimento. Anzi, ognuno rimane adirato contro chi ha disposto tanta pena irreversibile. Quello che volevo così anche sottolineare in questa descrizione, il due per eccellenza, Adamo ed Eva, il due viene consacrato sempre. Leggo dal libro dell'Ecclesiaste, due sono meglio che uno. Se cadono, l'uno solleva il suo compagno, ma guai a chi è solo e cade e non c'è un altro che lo sollevi. Ancora, se due giacciono insieme, hanno un calore, ma chi è solo, come si scalderà? E allora sacro è anche il calore, il desiderio dell'uno per l'altro. E quindi posso dire che Adamo ed Eva sono condannati non per aver colto un frutto proibito, che era comunque a loro destinato, ma per averlo staccato troppo presto, prima che avesse il tempo di maturare. Non era ancora arrivato il momento. E questo, se ci pensate, è molto bello, perché la storia degli amanti, quando due persone, si dice che due persone si incontrano quando il momento è giusto, è arrivato. Quindi, per finire, per terminare, il senso del due è la tragedia vera quando questo due non diventa tre, non si fa trino. Ma non è che si faccia trino perché nasce un figlio, ma perché non nasce questa diciamo potenza, questa consumazione, questa trasmutazione, che non è il fuoco, ma è lo strumento di conoscenza, quindi la trasformazione della vita e del mondo. Quindi due persone, quando si amano, si impegnano muscoli, sangue, nervi, ossa, carne, e quindi tutto il loro spirito, tutti loro interi, ed è questo che fa di loro un qualcosa di perfetto che si avvicina a Dio. Quindi un modo, l'amore, per arrivare a Dio. Quindi Beatrice è vista anche in questa forma. Direi che
posso giusto dire una cosa,
sì, perché dai Mary, ormai ero ispirata, dovevo terminare.
Glielo permettiamo.
Glielo permettete, perché sapete, quando si è piccoli bisogna seguire degli schemi. Io in realtà gli schemi li ho sempre seguiti male.
4-4-2 o il 4-5-1?
No, ho sempre preferito il gioco a uomo, se posso devo essere sincera.
A me piace più il gioco a donna, ma va bene.
Vai.
Allora, ma mi viene di pensare allora a questo punto che questa Divina Commedia in realtà potrebbe essere sintetizzata con un'altra frase: l'uomo che cerca l'amore.
Ma certo, o la donna che cerca
l'amore. O la donna che cerca l'amore in questa continua e perpetua ricerca. Vogliamo chiamarla anima gemella, vogliamo chiamarla
perfezione, l'altra metà.
Vogliamo chiamarla l'altra metà, insomma.
Sublimazione.
Però quello che è importante di questo canto quinto è che concordo, ovviamente non potevo che concordare con l'interpretazione di Anna Maria Farabi, è che ritroviamo in questo canto la forza di questo peccato, che poi è punita da Gianciotto, il marito di Francesca, non perché questa donna amava quest'altro uomo, ma soltanto perché Gianciotto si vendica del suo onore, di questo onore che è così violato da questo amore, ovviamente con il fratello, quindi con Paolo, che non era assolutamente comunque ben visto o tollerato, però insieme allo stesso tempo è la dimostrazione di quell'errata logica umana che spesso ci porta a fermarci a guardare soltanto alle apparenze, a guardare soltanto su tutta una serie di convenzioni e non ci permettono poi di andare al di là di quello che in realtà, se amore è, puoi andare, ho quasi finito anch'io.
Niente come sembra. Franco Battiato.
Quello che a me colpisce di questo canto è l'umanità di Dante, nel senso che lui, scrivendo questi versi, rende celebri questi personaggi e rende celebre anche il peccato. È chiaro che lui lo posiziona nell'inferno, ma all'interno della Divina Commedia, per cui lo sublima. Ed è molto molto bello.
No, sicuramente interessante come la Divina Commedia resti comunque attuale, scritta probabilmente intorno al 1300, quindi parliamo di più di 700 più o meno, no?
700.
Più di 700 anni fa. 712. E ritroviamo tutte le tematiche di cui oggi poi
ci giriamo intorno. I ricorsi storici, ritorniamo a parlare di amore, di peccato, di religione,
di politica, perché di politica. Se pensiamo all'esperienza di Dante, Dante fu esiliato.
Geopolitica.
Di geopolitica, pur volendo. Quindi sono temi universali che ci dimostrano come poi quest'uomo così politico, poi alla fine in realtà, come dicevi tu giustamente, caro Dani, esalta quelli che sono i vizi e dall'altro lato le virtù degli uomini che popolano poi questa terra e che permettono di raccontare, di raccontarsi e di essere poi raccontati, reinterpretati e di essere insieme specchio di più realtà che nel tempo poi si sovrappongono e danno vita ad un insieme poliedrico di interpretazioni e di visioni. E grazie
a tutti,
grazie a Marco, grazie a tutti. Gabri, ti vuoi ricordare nuovamente gli scrittori,
sì,
i poeti,
allora,
che
la
animano
bella
questa
scuola.
Raccolta?
Abbiamo letto tre canti, ricordiamo che il primo libricino sono i primi sette canti dell'inferno, letto dai poeti Maretti, Merini, Caniato, Anedda, Farabbi, Bressan, Villalta, a cura di Marco Munaro, Il Ponte del Sale. E un po' di musica e poi riprendiamo con il nostro
Ma guarda, poeti. Giusto per restare in tema di viaggio, abbiamo la JP Band di Cipriano Maranzolo Refice. Le note saranno sicuramente abbinate a qualche verso, ma non ci riesco proprio a leggere quali. Però
io?
Magari Dani M intanto lancia
Dove
il viaggio.
Letto? Dove l'hai letto?
Cari amiche, cari amici, frustallando
101.9.
Troppo breve questa musica, c'è un attimo lasciate perplesse.
Non eravamo pronte, Mary D, Gabri T, Dani M in regia.
Saluti a George Laurent, ammalato questa sera, quindi caro George, hai tutto il weekend per riprenderti, mi raccomando, ti vogliamo in forma il 25 aprile qui per noi, con noi, per celebrare anche altre cose. E
riprendiamo.
Ricordiamo un attimo il titolo,
esatto,
di
vai.
Questo bellissimo album, Le note richiamano versi.
Ah, non riuscivo a leggere bene, vedete, non avevo sulla copertina scritto in maniera tanto fantasiosa che...
Di cui comunque dopo ascolteremo anche un altro brano, ascolteremo il brano Sei Cool.
Sei Cool?
Incastri pericolosi.
Mm,
di Cipriano Maranzolo e Orefice.
Oh. Tra l'altro, non so a voi, ma... A me ricordava un po' questo, l'ombelico del mondo.
A me ricordava un po' l'ombelico del mondo misto a Paolo Conte.
Può darsi, sì, che un approccio contiano, se vogliamo, ci fosse.
O a Sergio Cammariere, se vogliamo, un po', no?
Sì, qualcosa di Cammariere pure c'è.
Insomma, il mondo poi.
Tra l'altro, Domenico Cipriano, se Gabri T mi passa un attimo l'opuscolo, è campano.
Sì.
Non che io voglia discriminare chi non sia campano, ma sapete che mi fa sempre piacere scoprire poi qui da Bruxelles i miei corregionali così tanto impegnati anche nell'ambito
della poesia e comunque della musica.
Della musica,
o
quindi,
della jazz poetry.
Della jazz poetry. Quindi, caro Domenico, veramente grazie. Abbiamo molto apprezzato questa tua composizione artistica. Salutiamo anche la tua band, quindi, che immagino essere composta da Marangelo e da Orefice. Se trovi i nomi magari riusciamo.
Abbiamo Domenico Cipriano che fornisce le poesie, Enzo Marangelo la voce, Enzo Orefice il pianoforte, Piero Leverato il basso ed Ettore Fioravanti alla batteria.
Grazie
l'aiuto della regia.
Grazie Dani. Allora
dai, abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, cari amici, perché non abbiamo terminato, abbiamo altri personaggi che sono importanti in questo cammino di persone che davanti alla porta hanno abbandonato la speranza.
Ma tu, cara Gabri T, mi sai dire dov'è Santiago? Santiago de Compostela.
Ah,
bravo, spagnola.
Spagnolo.
Quindi
tenemos aquí la Radio Alma, es una radio también española. Entonces hablamos también en español, queridos ascoltadores.
Todos hablamos español un poquito.
Un poquito. Y podemos empezar.
Yo entiendo, pero no hablo.
Allora, per introdurvi con rispetto e devozione.
Para introducir
Angela Kermatti. Che abbiamo voluto così proporvi questa sera insieme a Dante, perché ha scritto due libri importanti, Misteri della Speranza, edito da Lieto Colle, e un libricino molto particolare,
Il Cammino di Santiago, 20 aprile 8 maggio 2006, Poesie tra cielo e terra.
E quindi volevamo leggervi alcuni passi di entrambi i libri, il tempo ce lo permette. Questo libro edito da Lieto Colle, Misteri della Speranza, suddiviso in sezioni, sono tutte poesie, inizia con La Speranza dell'Illuminazione, quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. E poi poesia all'interno di un libricino che evoca anche una certa spiritualità, ma non solo, una certa anche capacità di vedere le cose tramite la materia. Ci sono delle sculture riprese, quindi delle foto, immagino che siano foto, o incisioni, questo chissà, non è indicato. Sono materici, sono come pietre scolpite che danno un po' così l'idea di madonne, di personaggi che arrivano da... Sì, questa potrebbe essere per esempio una madonna che innalza il proprio figlio, molto bello, intercalata nella sezione La speranza dell'aiuto, te la mostro, meriti, molto bella.
Scusami, molto che sto litigando con la sedia, probabilmente...
Volevo leggervi quindi alcuni...
È una sedia birchina.
Molto birichina.
Io vorrei leggere un brano tratto dalla speranza del servizio. Vi leggo anche i quattro versetti di Giovanni. Maria allora, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli. Quindi diciamo che abbiamo toccato qua un momento molto importante, la figura di Gesù insieme a quella di Maria e quindi anche a tutto quello che ne consegue, questa relazione particolare. Quanto Dio c'era in mezzo al grano e mi parlava col fruscio dorato delle reste in combutta con il vento. Quanto Dio nei colchicci teneri e nel sole, dilatato, straripante nei baci dei papaveri e succo di albicocche. Questo Dio nelle mani di mia madre come uccelli al lavoro e a benedire. Ed io impeto d'aria, ora un ingombro opaco, non so più attraversarmi di stupore. Dio dissipato, perso nel cammino, franto negli occhi al peso di aspettare, il giorno che non viene alla sua foce, difficile da amare al buio della croce. Poi la poesia continua. Io credo che in questo libro ci siano molte tematiche che noi abbiamo già toccato con, per esempio, Carla De Angelis e Mariella De Santis.
Brava, stavo pensando alla stessa
cosa. Ma ti ho visto dagli occhi. Il dolore, il fatto di avere un figlio... quindi la speranza della volontà, la speranza del silenzio, la speranza perché gli occhi si aprono liquidi alla luce e perché Dio, quando non si ha più nulla, Dio forse ci aiuta, è misura alla nostra fede, ci aggrappiamo a Lui. E perché no? Leggervi anche magari due righe di Franco Loi, che ha introdotto questo bellissimo libro di Angela Kermaldi, che ringraziamo, e spiegarvi perché l'abbiamo proposto proprio oggi. Chi può dire compiutamente del dolore, e ancor più del dolore per un figlio? Con mani calde di carezze per te scommetto ancora che la vita è. Le rompere del movimento d'amore è fin dagli inizi troppo intenso per una madre. Non si può nominarlo senza diminuirlo. E quindi ecco il calore delle mani e insieme la scommessa pascaliana che la vita è. Cioè che anche la vita non può essere abbellita da aggettivi e non può essere trascurata o sporcata da qualsiasi commiserazione di sé. Ogni vita diventa sacra nel movimento che compiamo verso di essa. E il dolore deve essere compreso come un invito a una conoscenza. Direi che è molto profondo. Sinceramente, sicuramente, Angela, ti daremo un altro spazio, perché più vado avanti e leggendo queste 4-5 pagine di Franco Loi, più mi rendo conto della tua capacità di sintesi, ma anche di, se vogliamo, di andare nel profondo e di evocare momenti che sono legati alla preghiera, momenti legati alla speranza, momenti legati al dolore. Mary D, io ti cederei, perché proprio abbiamo parlato di viaggio, di cammino, io ti darei la possibilità comunque di, se vuoi, o di commentare, perché vedo che comunque
volevo
sei scalpitante,
sì,
e
sì.
Poi
anch'io dalla regia
abbiamo
volevo...
ancora una quindicina di minuti,
sì,
quindi, di leggere,
tempo, quindi
di leggere ancora altre poesie, perché questa sera veramente Dante ci ha ispirato.
Sì.
Vai Mary, e poi Dani e M, se vuoi aggiungere qualcosa.
No, lascio la parola a Dani e poi okay, magari intervengo.
Ma guarda, io ho chiuso gli occhi mentre leggevi questi versi e non so per quale motivo, cioè immagino il motivo sia stata un'associazione di idee. Nella mia testa mi sono proiettate le immagini di due grandi film che ho visto legati al figlio, alla speranza, al dolore. Una è La stanza del figlio di Nanni Moretti, questa famiglia la cui vita borghese normale viene sconvolta la perdita del figlio, e l'altro film di Almodóvar, visto che avevamo parlato spagnolo prima, Todo sobre mi madre.
Ah, bellissimo. Splendid.
Sono venuti in mente questi due film e devo dire che questa poesia, queste parole mi hanno evocato queste immagini molto forti ancora.
Bene, mi fa piacere. Vai, vedo che sei lì che fremi. Mary,
sto imparando ad autocontrollarmi.
Ma se Mary non freme non è più Mary.
Eh già.
Però sapete che in radio devo dar prova anche di autocontrollo, perché poi altrimenti la mia voce è troppo squillante.
Siamo
quindi
di
devo
audio.
Ringraziamo Gilberto.
Audio-controllo.
Ringraziamo Gilberto e detto Gil Giona.
Devo dare
foglio clandestino. No. Lui sa perché, gli ascoltatori no, ma lui sì.
In realtà è l'entusiasmo, venire qui in radio, come Gabri T ha sempre sostenuto dall'inizio, e io con molta reticenza ora riconosco che aveva assolutamente ragione.
Questo è uno scoop, eh?
È uno scoop. Prendi nota, testimone.
Allora, lo mettiamo in podcast subito.
Va bene. È un esercizio molto importante, che poi investe più sfere della nostra personalità. Allora, uno degli esercizi più importanti che Mary D sta facendo regolarmente tutti i venerdì è quella di imporsi l'audio controllo da un lato, che poi ovviamente si traduce in altre importanti conseguenze, se vogliamo, in tutta la mia vita sociale, personale, privata e quant'altro. Però siccome noi ora parliamo del Cammino di Santiago di Angela Kermaddi, che saluto, ringrazio, perché io ho letto soltanto una poesia ed è questa quella che io voglio condividere con voi questa sera, perché mi sembra essere poi un'ottima sintesi dei temi che abbiamo trattato sin dall'inizio con Brussellando. Però prima di leggere Finisterre, che ha scritto il 7 maggio, e immagino che Angela abbia partecipato come pellegrina a questo Cammino di Santiago, che tanto è stato invocato in passato come cammino soprattutto spirituale, e quindi ritorna ovviamente quella selva oscura citata da Dante, quando tu leggevi quei versi, invece io ho pensato al ruolo della verità. La verità che spesso, proprio attraverso le religioni, visto che parliamo di spiritualità, non vuole essere una verità condivisa, ma una verità ostinata, una verità in cui ciascuna religione rivendica di aver ragione. Allora, se intraprendiamo un cammino, un viaggio, e se questo viaggio investe anche la nostra sfera spirituale, in realtà credo che, con tutto il rispetto poi con le religioni che animano e popolano questo nostro mondo, la nostra interpretazione è sicuramente personale ed individuale e ci porta ad avere una nostra piccola verità che in realtà possiamo anche condividere con gli altri. Perché diciamoci la verità, alla fine del giorno, come diceva prima Anna Maria Farabi, c'è chi ha la fortuna di avere accanto a sé una persona, quindi di non avere freddo alla sera. C'è chi durante il giorno può condividere un pasto caldo con amici, colleghi, magari piacevoli. E ci sono poi altre realtà, meno facili, meno evidenti, di cui nessuno vuole parlare, proprio perché diverse, che non possono essere ignorate in questa società che tende a dimenticare Dio, sebbene poi i nostri politici, a loro scopo e abuso, ci parlano ancora e strumentalizzano il ruolo delle religioni. Il nostro messaggio con Radio Alma, con Brussellando, sin dall'inizio è stato molto chiaro. Intraprendiamo un viaggio universale, un viaggio molto essiano, se vogliamo, che porta noi pellegrini, vagabondi, alla scoperta di noi stessi, che non è un fine in sé individuale o egoistico, ma al contrario, come dicevamo qualche tempo fa,
la tela sonora,
e come Anna Maria già prima di tutti quanti noi aveva intuito, questa tela che ci porta a condividere, così come la tela stessa, questi percorsi che si incontrano, che si scontrano, si sintetizzano, si armonizzano, magari possono anche essere dissonanti. Questo l'avete visto magari tra me e George qualche volta, insomma c'è un po' uno scontro, ed è questo forse il messaggio più importante che noi vogliamo qui a Radio Alma.
Però il viaggio si fa insieme.
Il viaggio non è un viaggio personale, è un viaggio collettivo, come questo Cammino di Santiago, che iniziamo, ma quando si viaggia, voi lo sapete meglio di me, non si è mai da soli. Quindi quale migliore metafora, se non, per concludere la parentesi del viaggio, questa poesia di Angela, che ha scritto il 7 maggio, quindi già alla fine di questo suo cammino.
Certo,
quindi
avevo visto che arrivava fino all'8,
fino,
no?
All'8, sì.
Infatti volevamo leggerla il 9 maggio, ma abbiamo deciso di anticipare.
Non è la meta. Potrebbe essere persa, spinta nella memoria, Santiago bruciata, Giacomo chissà dove. Quel che conta è la strada, l'aria percorsa, i giorni di scavo e di silenzio, lento distacco e smaltimento. Non importa se arrivo, dove arrivo. Conta il viaggio, la decantazione. A fini terre, dove s'affoga il sole, omnia mea mecum. Ogni notte un giaciglio, diverso. Vita all'essenziale, cala lenta l'assenza. Cede il palco di cenere e si sgrana, risolta nella svolta. Divento un arco semplice. Lanciato, boomerang nel vento, che ha inscritto il ritorno. Ribaltarmi in azzurro, puro, puro soffio che trascorre il mare. Incontrarti in un battito d'ali, in un verso che aspetta te, come solco aperto, a seguire la musica. Cari amiche,
Radio Alma,
cari amici,
101.9,
Brusalanda.
Abbiamo appena ascoltato Domenico Cipriano, ringraziamo ancora lui e la sua banda di jazz poetry, per ritornare ad Angela Chermatti
per concludere
e concludere questa serata anche con Letizia Lanza e Agnello Scotto. Vai da, 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 da.
No, ci tenevo a leggere da, quello che è stato da, scritto da, da Juan Manuel Morilla Delgado.
Hola.
Che corona l'ultima pagina del, del pamphlet di Angela. E Juan Manuel, che mi ricorda molto Manuel Barroso, paragona questo viaggio all'esodo, quell'andare che è esodo, cioè per rientrare in se stesso e per poter divenire pellegrino al modo di Francesco d'Assisi, quando sentì la voce misteriosa del crocifisso di San Damiano che gli chiedeva: Francesco, restaura la mia casa, non vedi che è tutta diroccata? Esodo, che significa progressivo abbandono di ogni pretesa, ambizione, vanità di se stesso e di questo mondo, per poter diventare poeta e giullare di quella perfetta Letizia che incontriamo nelle beatitudini del suo cantico.
Io mi ricollego a te, cara Meredì, con Letizia, per presentarvi Letizia Lanza, con il suo libricino Poesie Soffocate. Letizia Lanza compie un'indagine al centro del dolore, con linguaggio minimale, ma nella spietata precisione di un misurato andamento nominale. Affilatissimo. Pur consapevole della possibile vacuità del tutto, sceglie di scrivere e di tenere in vita il proprio dolore. È proprio la tensione fra pudore e superstite, ma necessario slancio vitale ad innescare la poesia alta e vera di questi testi. Ringraziamo Mauro Ferrari per questa brevissima introduzione, ma così acuta e profonda, e vorrei leggervi due poesie, Dolore e Gioia, tratte appunto da Poesie Soffocate. Dolore. Vergo pagine, righe, parole, sillabazioni stente, scrittura strabica di sangue, nulla esultanza poematica. Gioia. Sembra quasi un sorriso questo giorno che ormai cede alla sera. Il sole scende alla montagna bruna e il cuore ride immerso in questa luce per un momento breve come l'occaso. Cara Letizia, è stata una sorpresa ricevere la tua email. Sì, ringraziamo soprattutto Francesca per che... anche l'ostinazione che ci ha così suggerito nel contattarti. Avevamo difficoltà e poi finalmente è arrivato il tuo email. Qualche difficoltà iniziale, perché mi ricordo che ti chiamai, tu eri a Venezia per ricevere i files, e poi finalmente abbiamo ricevuto i tuoi libricini. Quindi ringraziamo anche te, per Letizia, per questa tua tenacia nel tenere il proprio dolore. Oggi abbiamo parlato di Dante, quindi abbiamo deciso di inserirti in questa bellissima puntata dedicata alla Bella Scuola, proprio perché nel tuo libricino tanti di quelle emozioni che abbiamo così rivisitato e sentito e fatte nostre oggi questa sera con noi in, qui in radio, tu le hai brevemente ma così profondamente riassunte in questo tuo libricino Poesie Soffocate. Ti ringraziamo, speriamo di averti presto in radio, in diretta. Lascio a Mary D la, la, diciamo, l'onore di presentare Agnello Scotto. Agnello non vuole, diciamo, intervenire in diretta, lascia a noi questo compito, quello di leggere alcuni passi del suo libro, libro che sottolinea la sua capacità artistica nell'ambito della pittura, un personaggio molto caro, credo, a Mary D, quello di Pulcinella, che viene rivisitato perché maschera soprattutto è personaggio molto sconosciuto. Chi ha mai visto infatti Pulcinella senza la maschera? Direi che concludere questa serata col Pulcinella e con Agnello Scotto sia un modo così per ritornare alla tematica del viaggio, a noi molto cara. Noi ci reputiamo perennemente in viaggio. Il viaggio è iniziato, non sappiamo dove ci porterà, chissà quando terminerà e se terminerà, e forse lo scopro proprio di Brussellando che questo viaggio non termini mai. Quindi Mary, se vuoi presentare brevemente Agnello, e soprattutto perché ci ha così, abbiamo avuto il telefono, ci ha colpito moltissimo il suo modo di dipingere questi anche personaggi, queste donne, questi volti scuri, questi volti nascosti, quindi il senso anche della maschera, il simbolo della maschera per nascondere agli altri, agli occhi, la verità di cui parlavamo prima, e per osare a volte dire, non dire o dire certe cose. Ci sei, vedo che
sì,
hai trovato
ci sono.
E...
Sì,
stavo Pulcinella quasi, no?
Costruendo il cammino.
Costruisci
il viaggio,
il cammino,
di Pulcinella.
Ti ho dato ancora un po' di tempo. Ringraziamo Francesca Santucci per averci così presentato Agnello Scotto, pittore, e ringraziamo il gesto creativo di Agnello.
Allora, prima di tutto volevo cominciare con una, prima di presentare Agnello, che saluto, volevo presentarvi, cominciare l'argomento Pulcinella con una battuta. Quali e quanti ascendenti può vantare il nostro Pulcinella? È un errore farlo discendere da un tal Puccio D'Agnello della città di Acerra o da un tale Paolo Ciniello. Il suo grande avo, il ceppo della sua discendenza, è al di là della storia ed è avvolto nell'oscurità della favola. In qual nazione, sia favolosa, sia storica, sia anche moderna, non si cantano delle persone che, ridendo o scherzando, hanno svelato e svelano delle grandi verità? Questa era la definizione di De Ioro nella Mimica degli Antichi, investigata nel gestire napoletano. E mi piaceva introdurre così Pulcinella, maschera a me molto cara, di cui vi racconto anche un piccolo aneddoto. Come sapete io sono campana, questo sarà chiaro ed evidente anche dal mio sottile accento.
Non lo sapevamo.
E da piccola io con mia madre ho dovuto imporre la mia volontà, ero già piccolissima, avevo solo 4 anni, per avere il vestito da Pulcinella. Era una delle mie maschere preferite perché portava allegria, gioia, e mi piaceva in quel giorno per un attimo interpretare questo personaggio nel quale mi identificavo moltissimo, proprio perché scherzoso, magari pure un attimo, se vogliamo, tra virgolette, povero, sempre con le tasche bucate, eppure così straordinariamente vivo
ed intelligente, anche.
Intelligente, astuto, che ben rappresenta poi sinteticamente quella miseria e nobiltà che Edoardo De Filippo ha saputo rappresentare benissimo e sinteticamente, che è poi cosiddetto oro di Napoli. Un saluto alla nostra cultura, alla cultura partenopea, che tanto ha dato alla cultura italiana ed europea, e spero che riesca a continuare in questa sua azione divulgativa. Agnello Scotto. Agnello Scotto ci è stato presentato da Francesca Santucci, ed è sempre presa ardua a scrivere la biografia di un artista nel pieno della sua maturità creativa, senza il rischio di cadere in una rete celebrativa fastidiosa o in un ricamo letterario evanescente, o in entrambi, se si vuole, come spesso accade, sovrapporre un modello predefinito alla persona. Nel caso di Agnello Scotto, napoletano, classe 1959, questi pericoli sono fugati dalla linearità del suo percorso creativo, che è soprattutto coscienza delle passioni interiori, che fuoriescono dal magma ribollente dell'anima per esprimersi nel segno e nel colore. Egli, come ama ricordare, fin dall'età di 6 anni, disegnava con il carbone, la danza delle fiamme del braciere, che stimolavano in lui suggestioni fantastiche, preludio al fertile delirio onirico che ne ispirerà la creatività. Mai da allora ha smesso di disegnare. Frequenta il liceo artistico e immaginate che la sua carriera artistica comincia nel 1975 con la sua prima personale a Giuliano e continua nel tempo fino a quella più recente, che ha dedicato a Pompei, di cui probabilmente più tardi, in una delle prossime puntate, riusciremo a parlare. Ma per un napoletano misurarsi con la maschera di Pulcinella importa coraggio, perché Pulcinella è un po' come San Gennaro. Quindi chi riesce a misurarsi con questi miti così amati, così supportati dalla cultura popolare, si scontra e con la sua interpretazione, quindi riesce in un certo modo ad alimentare, continuare ad alimentare questo mito che tutto sommato continua ancora ad accumulare successo, lo faceva nei secoli lo ha fatto nei secoli Goldoni, ricordiamo il ruolo della maschera, questa maschera che per la prima volta entra in scena nel 1600, proprio per rendere più vivi i personaggi ed allontanarli. Quando sia sul palcoscenico non siamo più Mari D, Gabri T, Dani M, recitiamo un ruolo e forse chissà anche abbruzzellando di tanto in tanto mettiamo un po' sulla maschera per avventurarci in questo viaggio infinito che è quello della conoscenza, della sapienza, che non vuol dire necessariamente condensazione dello scibile umano così come Dante avrebbe scritto nel suo convivio, ma sicuramente è un cammino sempre più irto, intenso, perché come molti dicevano, quando si è sulla strada della perfezione si è sul cammino, quello di Dio, che ci porta alla sua conoscenza e ad una sua sempre più stretta visione e contatto. Mi dispiace, cari amiche e cari amici, perché abbiamo finito. Purtroppo quest'ora è già quasi
è volata. Ringraziamo tutti i poeti.
Ringraziamo tutti.
Veramente.
Indistintamente.
Tutti quanti.
Aniello, parleremo ancora di te in una delle prossime puntate, magari la prima del mese di maggio. Vediamo se riusciamo a dedicarti più tempo. Magari presentiamo
anche Letizia Lanza e Angela Kermadi.
Esatto.
Sicuramente.
Faremo magari una puntata ad hoc.
Ma è stata comunque bella la loro così, il loro intervento volontario, involontario, grazie a noi di Radio Alma. Per abbinare la loro voce, perché leggendo le loro poesie abbiamo in qualche modo mandato la loro voce qui in Belgio, insieme a Dante, e ringraziamo Marco Munaro per questa grande opera, La Bella Scuola, e per l'Inferno di Dante.
Allora, Mari D,
Gabri T,
Dani M, vi salutano e ci rivediamo tra una settimana.
Una bella settimana. Tra una settimana. Ciao, a presto.
Ciao a tutti.
Avete ascoltato Bruxellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma. Hanno condotto in studio Gabriella T e Mary D, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Loranda, regia di Dani M.